Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Malan, l'Italia è in ginocchio per l'allarme siccità. Ben 10 regioni stanno per proclamare lo stato di calamità mentre continuano i roghi e gli incendi. Era un'emergenza preventivabile e a Roma si vive anche la polemica fra il governatore del Lazio Zingaretti e la sindaca Raggi.
Allora, da anni c'è un problema per gli acquedotti italiani che non fanno, salvo eccezioni, proprio per questo lodevoli, non fanno quella manutenzione, quelle riparazioni necessarie a limitare le perdite. Sembra che la perdita media di un acquedotto sia del 40%. Ora, una piccola perdita è fisiologica, ma il 40%, che in certe zone è anche molto più alto, è veramente scandaloso. Sembra che a Roma sia il 50%, come dire che la metà dell'acqua va sprecata, e questo è particolarmente bruciante ora che si rischia il razionamento nella capitale d'Italia, con riflessi immaginabili sul turismo, sul commercio, su qualunque cosa. Pertanto si sarebbe dovuto intervenire prima, ma quando noi facemmo un'intelligente riforma che introduceva la concorrenza nella erogazione dell'acqua, ci fu una campagna vergognosa a cui aderì anche il Partito Democratico, salvo poi in qualche modo cercare di rimediare, contro la privatizzazione dell'acqua. Non era nessuna privatizzazione, si trattava di introdurre la competizione in un settore che fornisce un servizio ai cittadini, come nella telefonia, come in qualunque altro settore, per cui una competizione avrebbe fatto del bene. Fu lanciato un referendum all'insegna del terrore, che ci sarebbe stata l'acqua che costava più dell'acqua minerale in bottiglia e così via. Naturalmente era falso. Vinse il referendum, io fui tra coloro che si oppose maggiormente. Il risultato è che adesso gli acquedotti pubblici, che proprio in quanto tali non hanno i soldi per investire, per fare la manutenzione necessaria, e dunque con questo risultato. Per quanto riguarda gli incendi, lì è tutta una questione del tutto diversa. In gran parte sono cose volute, purtroppo incendi dolosi, e ci vorrebbe una legge sul pentitismo, nel senso di fare sconti di pene, anche dei premi, a chi denuncia incendi, anche se vi ha preso parte. Questo sarebbe un enorme disincentivo a chi pensa di compiere questi atti che sono pericolosi, vergognosi, anche questo gettano discredito sul nostro paese. E naturalmente occorrerebbe una maggiore sorveglianza, ma è così facile appiccare un incendio, specie nella stagione calda, che effettivamente se qualcuno lo vuole fare, lo fa. Se questo sa, siccome ci sono sempre legami di complicità, salvo i singoli pazzi, ma questo non è certo la regola, se uno sa che il suo complice può in qualunque momento denunciarlo, ricevere un premio, ricevere sconto di pena, credo che i tentativi si ridurrebbero enormemente.
Malan, intanto sul fronte politico Renzi ha lanciato un messaggio a Grillo e Berlusconi sulla legge elettorale. Scriviamola insieme, in sostanza, all'appello del segretario del Partito Democratico. Ci si può risedere ad un tavolo, secondo lei, o no?
Sicuramente sì. Noi abbiamo già nella precedente tentativa abbiamo fortemente sostenuto la necessità di fare una legge elettorale che sia omogenea, che sia praticabile, un'omogenea tra Camera e Senato, che sia praticabile, che sia affrontabile anche dal punto di vista dei costi della campagna elettorale, è cosa che la legge attuale, che è venuta fuori da sentenze della Corte Costituzionale, non è. Nella precedente tentativo ci si è arenati su un emendamento tutto sommato secondario, e poi soprattutto per le divisioni che c'erano all'interno del Partito Democratico, all'interno del Movimento 5 Stelle, e anche per la presenza di molti parlamentari che hanno pensato bene di far cadere la legge elettorale indipendentemente dal partito di appartenenza. Parlo di quei parlamentari che sanno che molto difficilmente saranno rieletti e dunque puntavano a prolungare la legislatura. Alla ripresa autunnale non ci sarà più questo problema, perché in ogni caso si andrà a votare a scadenza naturale o quasi, per cui questa differenza non ci sarà. Io confido che si possa fare, dobbiamo fare nell'interesse degli italiani e per avere una legge elettorale funzionante.
E a proposito di Berlusconi, l'ex cavaliere inizia ad incassare alcuni graditi ritorni, se così si può chiamare, come per esempio quello dell'ormai ex ministro Costa. A perdere pezzi Alternativa Popolare di Alfano. Iniziate a preparare la battaglia delle elezioni e pensa che queste fuoriuscite possano mettere in dubbio l'appoggio di Alternativa Popolare nel centrodestra che va creandosi, o no?
Ma noi innanzitutto, per elezioni politiche, buttiamo sui programmi, sulla nostra credibilità come Forza Italia, come la altre formazioni del centrodestra. Il fatto che singoli appartenenti a Alternativa Popolare, per la verità anche ad altri partiti, stiano cercando di entrare o di rientrare in Forza Italia è un sintomo, non è una causa, non è che noi cerchiamo questo, non ci interessa particolarmente. È ovvio che, ha fatto l'esempio dell'ex ministro Costa, da sempre militante nel centrodestra, eletto con il simbolo Berlusconi presidente, è naturale che voglia stare nel centrodestra. È stato piuttosto innaturale che per 4 anni sia stato al governo con un governo sostanzialmente di centrosinistra. Però più che gli ex ministri o i parlamentari, i deputati uscenti, ci interessano gli elettori. Credo che molto più che ex membri del partito che hanno avuto delle cariche nel partito, ci siano degli elettori che stanno considerando in modo molto positivo la Forza Italia, l'affidabilità che dà, la capacità che ha di mettere insieme un centrodestra proponendo programmi innovativi e ragionevoli.
Ma non crede che questi cambiamenti continui di poltrona potrebbero essere criticabili?
Ma certamente, io sarei stato molto più contento se gli esponenti che oggi sono o sono stati in Alternativa Popolare rimanessero nella formazione politica che li aveva eletti. Tuttavia, come dire, se qualcuno ha dei ripensamenti, è anche dovere, secondo me, di un parlamentare votare secondo coscienza. Il fatto che per qualche anno abbia votato insieme a delle leggi che io trovo molto negative per il Paese, beh, questa è un'altra questione. Indubbiamente questi cambi di casacca disorientano le persone, ma siccome noi dobbiamo vedere il presente, al presente è normale che una persona eletta nel centrodestra stia in qualche modo col centrodestra. Il presidente Berlusconi ha chiarito che queste persone che rientrano non rientrano in Forza Italia, ma rientrano nel centrodestra, hanno un progetto di dar vita a un soggetto autonomo che cerchi di raccogliere quegli elettori che magari anche oggi non sono orientati su Forza Italia, ma sicuramente ne hanno abbastanza di governi di centrosinistra non eletti dai cittadini.
Quindi anche se Alfano avesse dei ripensamenti sarebbe benvenuto?
Beh, non esageriamo, perché Alfano è stato l'artefice, Alfano ha convinto molti di questi deputati e senatori che lui sarebbe stato capace di prendere la gran parte dei consensi di Forza Italia, col vantaggio dell'età più giovane di Berlusconi e senza i problemi di giustizia che ha avuto Berlusconi, lui l'ha fatto credere agli altri. Allora, quanto agli altri, diciamo che hanno seguito indicazioni sbagliate, ma lui le ha date indicazioni sbagliate, la situazione mi sembra diversa. Detto questo, le sue prese di posizione sono opportune quando, per esempio, sia pure molto tardivamente, si è opposto alla sciagurata legge sullo ius soli. Speriamo che questa opposizione continui fino al termine della legislatura. Devo dire che l'Alternativa Popolare di Alfano ha finito per schierarsi un po' contro lo ius soli solo dopo diverse settimane dal momento in cui avrebbe già dovuto essere approvata dal Senato, e grazie a Forza Italia invece siamo riusciti a posticipare appunto di diverse settimane la discussione, che per ora è rinviata all'autunno. Speriamo che sia rinviata definitivamente.
Malan, intanto il Fondo Monetario Internazionale alza le stime del PIL italiano. A cosa lo si deve? E Renzi rivendicherà queste previsioni?
Noi siamo sempre contenti quando c'è un dato, se non positivo, meno negativo sull'economia italiana. Voglio ricordare che anche dando per buona questo, che per ora è una previsione di crescita dell'1,3%, questo colloca tuttavia l'Italia tra i paesi che crescono di meno in tutta l'Unione Europea, e dunque questo piccolo aumento delle stime sulla crescita della nostra economia è al traino degli altri paesi europei che, consumando di più, consumano anche i prodotti che l'Italia tuttora, con straordinarie capacità degli imprenditori, degli agricoltori italiani, riesce a produrre. E per un altro verso, nonostante questa crescita, siamo ancora ben al di sotto del livello di prodotto interno lordo che c'era quando Berlusconi fu costretto a lasciare il governo nel 2011, per cui ma tutt'altro che trionfalismo. Detto questo, noi, siccome vogliamo innanzitutto il bene del paese, non siamo per il tanto peggio tanto meglio. Noi, se l'economia italiana cresce sia pur poco sia pur meno degli altri paesi, siamo più contenti che se non crescesse per nulla. Noi abbiamo in programma di puntare a tassi di crescita ben diversi e ovviamente superiori a quello che era il livello della ricchezza italiana fin quando siamo stati al governo. Noi vogliamo riportare presto l'Italia a quel punto e poi crescere ulteriormente.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.